Capitolo quinto. La separazione e la perdita. Il velo dell'attrazione superficiale. Ricordo una coppia che venne da me a Phoenix e mi chiese di sposarli immediatamente. Io replicai: devo conoscere le persone che unisco in matrimonio. Voglio meditare sulla vostra richiesta. Per cortesia, ritornate domani. Dinanzi al mio indugio, l'uomo si infuriò. Quando ritornarono, il giorno dopo, l'uomo mi incalzò. Allora va bene? No, risposi. Era ancora più furioso. Usciamo da qui, cara. Possiamo farci sposare da qualcun altro. Erano giunti quasi alla porta quando li chiamai. Ricordate le mie parole. Non sarete mai felici insieme. Lo scoprirete quando sarà troppo tardi. Ma per favore, vi raccomando, almeno non uccidetevi l'un l'altro. Si sposarono da un'altra parte. Subito dopo vennero a trovarmi a Mount Washington, soltanto per dimostrarmi quanto fossero felici. Io non dissi niente, ma pensai: non immaginate che calderone bollente si nasconde sotto quel coperchio. 6 mesi più tardi ritornarono. Questa volta si inginocchiarono con umiltà davanti a me e mi confessarono. Non ci eravamo accorti di quanto fossero diversi i nostri caratteri. Se non ci aveste avvertito, sicuramente ci saremmo ammazzati a vicenda. Sotto l'influenza inebriante delle emozioni, non si erano accorti della violenza esplosiva insita nella loro natura e di conseguenza nella loro relazione. La gente deve imparare a guardare dietro il velo dell'attrazione superficiale. Senza l'armonia dell'anima non può esserci vero amore. Attaccamento e amore. L'attaccamento è una sorta di sentimento cieco che tortura l'anima. Non realizza niente. L'attaccamento non è amore. Il vero amore è felice soltanto nella felicità dell'amato. Dici di amare il tuo meraviglioso amico, ti piace la sua compagnia, ami servirlo. Poi lui ti abbandona. Se ti dimentichi di lui dopo che è andato via, allora sei senza cuore. Se giorno e notte sei infelice e pensi alla tua perdita, allora sei sciocco. Quell'attaccamento non farà nessun bene né a te né al tuo amico. Piuttosto, dovresti dire che un giorno capirai perché se n'è andato. Augurali la felicità e prega che, poiché è andato via, l'abbia fatto per migliorare. Qualunque sia la volontà di Dio e qualsiasi cosa sia meglio per lui. Ecco cosa dovresti desiderare. I matrimoni difficili e il divorzio. Se sei già sposato, ma con la persona sbagliata, se possibile cerca di trarre il meglio dalla tua situazione. Se per amore dei tuoi figli, se ne hai, o per qualsiasi altra buona ragione, decidi di rimanere con il tuo consorte, cerca di superare le tue imperfezioni mentali e lascia trionfare la comprensione. Se riuscirai a farlo, avrai imparato una lezione importante nell'arte del giusto comportamento e del magnetismo che consente di andare d'accordo con tutti. Un marito che riesce a conquistare una moglie bisbetica con la diplomazia, senza farsi bistrattare, può conquistare chiunque. Una moglie che riesce a conquistare un marito infedele con l'amore incessante e silenzioso e con il perdono, con la continua dimostrazione di gentilezza e risolutezza, può restare per sempre nel castello inespugnabile della felicità interiore. Se ami tuo marito, cerca di perdonare tutte le sue colpe, persino la sua infedeltà, e concedigli tempo sufficiente per riprendersi dalla debolezza interiore con il balsamo del tuo amore incessante. La maggior parte delle mogli aggiunge la salsa piccante delle parole roventi e della scortesia al marito infedele, persino quando è interiormente pentito. Il risultato è un'aperta ribellione. Non far culminare la vostra incomprensione in velenosi scoppi d'ira. Suggeriscigli, con il potere della mente e con il tuo amore sempre più forte, che desideri la sua guarigione. Quando un uomo commette un errore e sa di averlo commesso, odia sentirsi dire di aver sbagliato. Poiché odia essere giudicato, si ribella. Se vuoi andare d'amore e d'accordo con il tuo compagno, per prima cosa evita di usare parole aspre. Se vuoi che il tuo compagno smetta di usare parole aspre, per prima cosa smetti di usarle tu. Le parole aspre portano altre raffiche di parole aspre. Quelle raffiche non smettono più. Perché spingere le cose all'estremo con il tuo compagno fino a farti odiare in silenzio? Considera i risultati. Mattarelli volanti, occhi neri e infine il divorzio. Correggi in silenzio i tuoi difetti ed elimina qualsiasi causa che abbia generato le parole aspre, i litigi e l'odio fra te e il tuo compagno. Se vuoi che il Padre Celeste ti mostri la via verso l'armonia coniugale, decidi di essere buono nei pensieri, nelle parole e nelle azioni verso il tuo compagno, anche se alla fine decidete di separarvi di comune accordo. Soprattutto decidi di non essere sgradevole, odioso o duro con le parole, semplicemente perché il tuo compagno si comporta così. Se non ti piacciono i suoi modi deplorevoli, non permettere allo stesso squallore mentale di insudiciare le tue labbra, le tue azioni o i tuoi pensieri. Se tu e il tuo compagno alla fine decidete di separarvi, fatelo con gentilezza. In questo modo, forse il tuo compagno riconoscerà nell'intimo le sue colpe e se ne pentirà. Se, d'altro canto, dovete continuare a vivere insieme, non far aumentare la sua irritazione, accrescendo i dissapori. Sigillati le labbra. Evita la scortesia nei pensieri, nelle parole e nelle azioni. Conquista il tuo compagno offrendogli la tua incessante gentilezza e la cortesia di ogni singolo gesto. Se dovete separarvi, potresti scrivergli una lettera d'amore come questa. Carissimo amore mio, un tempo ci amavamo. Ricordiamoci ancora di quell'amore. Poiché ci siamo sposati in buona fede e con buone intenzioni, e poiché il nostro matrimonio non è stato un successo, separiamoci con gentilezza in memoria del nostro vecchio amore. Ti lascio per conservare in eterno i bei ricordi che ho di te, perché custodirò il nostro passato amore come un ricordo sacro nella cupola della mia memoria. Dopo la meditazione profonda, resta a lungo con la gioia del Padre. Poi concentrati sul punto fra le sopracciglia e ripeti mentalmente, prima di andare a dormire o al momento del risveglio. Padre, noi ci siamo congiunti. Insegnaci a vivere insieme nell'amore o, se questa è la tua volontà, insegnaci a separarci con amore e con reciproca comprensione. Perché i nostri cari muoiono. Dio non era soddisfatto di aver creato soltanto i frutti e i fiori e le bellezze naturali per il piacere dell'uomo. Assunse anche la forma dei genitori per proteggere l'uomo bambino. Non ancora contento di aver protetto i suoi figli con l'istinto irresistibile dell'amore dei genitori, assunse anche la forma degli amici, in modo da estendere il suo amore illimitato all'uomo. Così l'amore di Dio gioca nascondino nel cuore degli uomini. Il bambino cresce amando i genitori. Cresce fino a diventare adulto. Poi i genitori muoiono ed egli prova una fitta di dolore per quell'amore perduto. Cerca conforto nell'amore e trova un potente amore coniugale che irrompe come un'onda nel suo cuore, eclissando tutte le altre forme di amore. Con il passare del tempo, l'uomo perde l'ardore iniziale del suo amore coniugale. Si chiede, dove è finito il mio amore travolgente? Le coppie anziane hanno sviluppato un'affettuosa intesa reciproca, ma non si amano più con il sentimento appassionato della giovinezza. L'amore si nasconde dietro il paravento dell'attaccamento materiale e, quasi sempre, rimane nascosto là dietro per sempre, senza mai uscire per mostrare la sua vera forma che scioglie il cuore. Quando muoiono i tuoi genitori e perdi il loro amore, quando diventi vecchio e non provi più l'ardore dell'amore coniugale, ricordati queste parole. L'amore stesso non è perduto. Il vero amore si nasconde ancora nel cuore di ogni essere vivente, persino nei fiori e nelle stelle silenziose. Dio nasconde là dentro il suo amore, affinché tu possa ritrovarlo e ammirarlo, decorato con gli abiti regali dell'eterno splendore. Perché la natura ci fa amare così profondamente alcune persone per poi strapparcele via, perlomeno dai nostri occhi? L'amore divino gioca nascondino con noi nella vita, poi si nasconde dietro il velo della morte, in modo che possiamo cercarlo ancora e ritrovarlo negli ombrosi e solitari recessi dell'onnipresenza. L'amore ci conduce nei meandri infiniti della vita e della morte, per accompagnarci nella terra dove l'amore perfetto brilla in tutto il suo splendore. Persino nella morte, infatti, l'amore continua a vivere. La luna ride degli amanti che si sono giurati amore eterno, perché i loro teschi sono adesso sparpagliati sulla terra e nessuno può più parlare di quell'amore umano. Tuttavia, il vero amore dice: lasciate che la luna e il destino ridano della mutevolezza e dell'impermanenza degli esseri umani, tanto non potranno mai ridere di me. Sono io che ho spezzato queste prigioni di carne e ossa in cui l'uomo ha voluto imprigionarmi per sempre. Tuttavia, bada bene, nonostante abbia spezzato il loro amore umani, ho attirato le loro anime lungo il sentiero degli spasimi sinceri, per condurle nel mio nascondiglio, nel cuore di tutto lo spazio. È qui che, infine, i veri amanti riposeranno in eterno nella mia beatitudine infinita e sempre nuova. È il mio amore eterno che hanno cercato nelle altre forme inferiori d'amore. L'amore divino dice a tutti: se mi ami, non mi amerai in un unico essere, ma in tutti gli esseri viventi. Ricorda, anche se hai provato a intrappolarmi in un'unica persona, alla fine io distruggerò il corpo che la contiene. Lo faccio affinché tu possa imparare a trovarmi in tutti gli esseri viventi.